Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere, il punto sullo territorio. Nel ventennale della morte del poeta e cantatore Fabrizio De André e per commemorare il ricordo di questo cantatore, Francavilla Fontana, attraverso la società Operaia e l'artista Michele Martina, hanno così voluto rendergli omaggio in modo particolare. Una mostra di dipinti, illustrazioni, vignette e foto. Omaggio a De André. E questo è il titolo della puntata. È stato il più grande poeta italiano degli anni 60 e 70. Ha scritto alcune delle pagine più belle della canzone d'autore del nostro paese. Fabrizio De André è stato praticamente uno spartiacqua della musica italiana, riuscendo a combinare la musica popolare con testi poetici ma anche raffinati, spesso anche molto scomodi. Ed è questa una delle canzoni più famose dell'intera produzione di Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi.
Omaggio a De André, il titolo della puntata di Francamente. Saluto gli ospiti studio: Pietro Filomeno, collega giornalista, il presidente della società operaia di mutuo soccorso di Francavilla Fontana, Rocco Franciosa, e l'artista Michele Martina. Ma voglio iniziare, così per introdurre l'argomento, con Pietro Filomeno, ma in sintesi questa iniziativa che verrà presentata l'11 gennaio, perché in quella occasione, in quella circostanza, verranno sviscerate tutti gli eventi. Ecco, in pillole, Fabrizio De André, chi è stato?
Dopo quella...
Ma in pillole, perché poi parleremo
sì,
in maniera
poi
più diciamo
magari qualche dettaglio. Però aver interrotto la canzone di apertura del programma è un po' una forma di iconoclastia, perché
io penso tu lo sai, i tempi della radio purtroppo.
Sì, lo so, io penso che a questo punto tutto ciò che diremmo sarà niente. No, vabbè, scherzi a parte. Comunque cade proprio il ventennale della morte di Fabrizio De André e in tutta Italia si sta, io penso anche pure fuori d'Italia, perché Fabrizio De André non era soltanto conosciuto da noi. Se si va a vedere sul sito della fondazione di Fabrizio De André si possono notare tesi di laurea scritte in francese, scritte in spagnolo, scritte in inglese, oltre a quelle naturalmente scritte in italiano, per cui lui è insomma un cantautore, un poeta. Poi andiamo in qualche dettaglio, possiamo anche dimostrarlo, mo, sottolinearlo, perché su Fabrizio De André sono dette tante cose, si rischia anche di dire delle ovvietà. E quest'idea è nata da, fra poco sentiremo anche lui, da Michele Martini, che è un pittore, un francavillese, un grande estimatore da sempre di Fabrizio De André. E la sua cocciuta idea, che praticamente ha messo in piedi questa questo evento così nutrito di manifestazione. E si è dovuto giustamente appoggiare ad una organizzazione locale, e penso che quello della Società Operaia di Mutuo Soccorso sia stato proprio la più felice, perché poi il presidente ce lo dirà sicuramente in maniera molto più più esplicita.
Ecco Piero, per diciamo, per chiudere questa prima parte, una serie di eventi si inizierà il 12 gennaio, si entrerà nel vivo per poi chiudersi quando?
Il 20.
Quindi il poi 20. Andremo nel dettaglio di queste iniziative. Allora, abbiamo più volte citato il nostro artista Michele Martina, fautore di questa iniziativa. Ecco, com'è nata? Oltre alla passione, voglio dire, verso il canto d'ore d'Andrea, ma ecco, qual è la molla che ha spinto poi in questi anni a rendergli questo omaggio?
Intanto buonasera a tutti i radioascoltatori. Beh, io sono cresciuto con le canzoni di Fabrizio De André.
Allora, interrompo un attimo l'artista Martina, perché qui al comune di Francavilla Fontana è in corso la presentazione del libro Oltre i 100 passi. Nella primavera del 1977 Peppino Impastato inaugura a Cinisi la radio libera, le cui frequenze scuotono la Sicilia denunciando comportamenti mafiosi e omertà. E purtroppo nella notte tra l'8 e il 9 maggio la voce di Radio Auto viene fatta tacere per sempre. Oggi, anzi nel corso di tutti questi anni, la memoria di Peppino Impastato è sempre viva. Buonasera intanto da Palazzo Imperiale, l'assessore Maria Angelotti insieme a Giovanni Impastato.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 85. Sì, faccio in questo momento da tramite, mi sembra di tornare al mio vecchio lavoro in cui il direttore Cannaliere mi mandava a fare l'inviata così in giro per la città. Io non rubo altro tempo perché sono qui con Giovanni Impastato, noi tra pochi minuti ascolteremo il suo racconto, la testimonianza, il racconto di Peppino Oltre i 100 passi, quindi io mi metto subito in collegamento con Giovanni Impastato. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera, grazie per l'attenzione, grazie di tutto.
Ecco, dentro diciamo oggi questa casa dove c'è la storia della mafia, Tano Badalamenti è stato uno dei boss più importanti, ha globalizzato di fatto la mafia. Oggi quella casa è gestita da voi e nonostante sia stato pagato un prezzo altissimo, voi dite, il messaggio che voi date ai giovani dice non possiamo continuare a piangere i nostri morti con i ragazzi, ma dobbiamo spingere i giovani a fare qualcosa. Si sta facendo qualcosa?
Sì, come? Stiamo facendo tantissime cose, ma più che altro una delle cose importanti è dimostrare ai giovani molta efficienza e concretezza. E dato che si parla appunto di Casa Badalamenti è stata confiscata e affidata a noi, che si trova appunto a 100 passi da noi, la famosa casa dei 100 passi, e noi questo percorso lo abbiamo riempito di contenuti, con le famose pietre di inciampo. In poche parole, cioè ad ogni passo più lungo un ricordo, una pietra d'inciampo che ricorda le vittime di mafia, fino ad arrivare a Casa Badalamenti. Allora il lavoro che bisogna fare, quello che facciamo noi, che poi è un nostro dovere anche morale, cioè prendere i giovani per mano, accompagnarli e metterli in contatto con la storia e la memoria, perché i giovani che vengono a Casa Memoria, a Casa Impastato, vivono l'emozione di Felicia, che è mia madre, l'emozione di Peppino, la loro storia, quello che noi li abbiamo resi vivi, poi c'è l'emozione di quel percorso importante che sono i 100 passi, fino ad arrivare a Casa Badalamenti. Entrando a Casa Badalamenti, che quella casa merita un grande rispetto perché lì c'è un'altra storia, lì si vive un'emozione diversa, perché io lascio immaginare a voi quello che è successo dentro quella casa. Lì si sono prese delle decisioni importanti, alcune stragi di mafia sono state decise lì, qualche omicidio eccellente è stato deciso lì e soprattutto l'omicidio di Peppino. Ecco, allora i giovani si sentono coinvolti, si emozionano tantissimo e solo in questo modo noi li possiamo allontanare dal Grande Fratello, dall'Isola dei Famosi, dalla De Filippi, dalle partite di calcio, una ogni 4-5 partite di calcio al giorno. Cioè noi dobbiamo dare concretezza e nello stesso tempo far capire a loro che la mafia si può sconfiggere. Ecco, noi quella mafia l'abbiamo sconfitta pagando un prezzo altissimo, chiaramente.
È chiaro, è chiaro. Ecco, Peppino usava i mezzi della comunicazione del tempo, usava la radio, come oggi stiamo facendo noi radio questa sera, la fotografia, i volantini, il volantinaggio. Oggi con i social e con tutti i mezzi della tecnologia, cosa avrebbe potuto fare Peppino in passato?
Lui avrebbe, i social sono importantissimi, e lui li avrebbe sfruttati in senso positivo, non nel senso come spesse volte vengono sfruttati, perché poi è chiaro, sono delle risorse notevoli, però a volte si vedono delle cose che sono assurdi, deprimenti e impediscono la crescita dei giovani da questo punto di vista. Mi spiego, Peppino li avrebbe sfruttati in maniera positiva, come ha sfruttato il giornale d'Idea, come le mosse fotografiche erano delle forme di comunicazione, così come anche la radio. Ecco, lui lascio un po' immaginare a voi quello che avrebbe fatto oggi.
E noi lo immaginiamo ben volentieri, perché il coraggio e anche quello che l'attivismo di tutti questi anni della Casa Memoria rende giustizia e onore anche a tutti coloro i quali si impegnano per lottare contro la mafia. Io la ringrazio per questo suo contributo.
Grazie a voi.
E le auguro buon lavoro. E torniamo nuovamente in studio, perché poi l'attualità è anche questa. Fabrizio De André, come è nata, diciamo, questa idea?
Dunque, allora, intanto io sono nato...
Io le chiedo scusa, l'ho dovuto interrompere,
anzi,
vista l'attualità.
Volevo cogliere l'occasione per salutare appunto Giuseppe Impastato, proprio perché essendo stato io un uomo delle istituzioni, non dimentichiamo, 37 anni di servizio nella Polizia di Stato, quindi ho avuto modo di conoscere...
E quindi la telefonata, vedi?
Ecco,
l'ho interrotta.
Ho avuto modo di conoscere purtroppo tante
brutte cose. Sei stato un servitore dello Stato.
Ma anche belle cose, diciamo. Ecco. Comunque, quelle brutte ci lasciano il segno, sempre. Quindi, per ritornare
alle belle cose, alla memoria, perché poi di memoria si parla, da una parte la mafia, dall'altra parte invece quella che è la canzone d'autore.
Certamente, infatti, io sono cresciuto con le canzoni e le melodie di Fabrizio De André. Ovviamente con l'età ho incominciato a far caso sui testi. Ecco, quindi il tutto è nato da un progetto addirittura di 13-14 anni fa, quando stavo ancora a Lucca, quindi ebbi occasione di andare alla presentazione di un libro scritto su De André, dove c'era Dori Ghezzi. Ebbi il piacere di stringere la mano alla signora Ghezzi e nella circostanza appunto riferì che stavo sviluppando questo progetto di queste canzoni. Bene, da lì è incominciato il percorso. Ovviamente per realizzare i dipinti sulle canzoni, insomma, non ci è voluto un po' di tempo, perché scegliere quale canzoni rappresentare Fabrizio De André è difficilissimo,
soprattutto rappresentare la tematica, poi
sì,
dovevi tradurre quello che era il pensiero,
esatto,
la tematica,
esatto,
in disegno,
esatto,
in arte.
Insomma, ecco, allora sono partito proprio con la canzone di Marinella, neanche a farla apposta. Dopodiché ho tratteggiato il percorso artistico di Fabrizio De André racchiudendolo in 10 canzoni che per me le più significative, per me, ovviamente, ripeto, ce ne sono tantissime.
Ognuno
per me sono tutte belle, ecco, ripeto. Però io ho voluto rappresentare il percorso artistico di un grande cantautore quale appunto Fabrizio De André attraverso i miei 10 dipinti.
Grazie Martina. La Società Operaia. La Società Operaia da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte, oltre ad essere un sodalizio conosciuto da tutti, perché si trova sotto i porticati di Piazza Umberto I a Francavilla Fontana, per chi non è di Francavilla lo devo spiegare, perché ci segue anche fuori, certo, Francavilla. La Società Operaia non è soltanto un sodalizio fatto di persone, diciamo, avanti con l'età, con professionalità, artigiani, molti gli artigiani che fanno parte di questo sodalizio, ma si apre anche all'esterno. Ecco, l'idea di sposare quello che è, unire in matrimonio, voglio dire, quello che è un sodalizio fatto da artigiani, da commercianti, cioè da persone che comunque hanno dedicato la propria vita e oggi stanno lì magari a riposare, ma anche a meditare. E la canzone di André serve anche a far meditare chi frequenta e non solo gli ambienti della Società Operaia.
Innanzitutto buonasera, grazie per l'ospitalità a Canale 85. Guardi, La società operaia di mutuo soccorso, sarebbe bene fare, mi dovete consentire di fare un piccolo flash, la storia, giusto per inquadrare, per capire perché poi arriviamo a De André. Le società operaie di mutuo soccorso nascono sotto leggi damasiniana, quindi parliamo del 1850, quando in buona sostanza non c'erano tutte le attività mutualistiche oggi in essere. Quindi è nel nostro DNA la mutualità, quindi la sussidiarietà, perché noi nasciamo con questo spirito. Chiaro che oggi parlare di mutualità come intesa agli inizi del Novecento, noi siamo nati nel 1902, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Francavilla Fontana è una delle più antiche associazioni del comune di Francavilla Fontana, quindi diventa anacronistico parlare di mutualità con tutte le cose, abbiamo l'INPS, abbiamo le pensioni, cose che prima non c'erano. Quindi operai, e in questo mi voglio citare una persona che noi abbiamo ricordato anche ultimamente, il giudice Donato Palazzo, che lui esprimeva un concetto fondamentale. Operai, me lo deve consentire, dottor Cannelliere, non è soltanto l'artigiano, il commerciante o il contadino, ma chi opera, quindi anche un professionista, cioè un avvocato, un medico, chiunque operi nella società civile.
L'intellettuale, diciamo.
Chiunque opera nella società civile e può essere definito un operaio, quindi la società operaia non è aperta soltanto all'artigiano, al commerciante, ma è aperta
e sfatiamo quest'altro,
è aperta a tutti quanti, è aperta a tutti quanti. Certo, in questi ultimi anni noi ci siamo un pochettino, abbiamo voluto,
c'è stata un'evoluzione,
certo,
comunque.
Certo, abbiamo voluto dare visibilità. Quindi accogliere questi eventi, in particolar modo parlare di De André, che De André ha parlato degli ultimi, ha parlato di accoglienza, ha parlato di sussidiarietà, quindi noi quando io Michele mi ha parlato di questa iniziativa, io saltavo dalla gioia, perché altro non rappresenta quello che è il nostro spirito e quello che è nel nostro DNA.
Grazie a Franciosa di Mia Regia per alcuni consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi.
E Bocca di Rosa è uno di quei brani popolari che appartengono ormai al patrimonio collettivo. Bocca di Rosa racconta nel testo di una prostituta. E De André è tuttora molto presente nella nostra memoria collettiva, e che lo ricorda come il cantautore, lo diceva bene anche il presidente della società operaia, come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti, Pietro Filomeno.
Ah, figurati. Guarda, prima di risponderti nel merito, voglio sottolineare che quella, tra virgolette, intrusione di prima su Giuseppino, su Peppino Impastato, è venuto proprio come il calcio sui maccheroni. Perché? Perché Fabrizio De André, essendo stato sempre un uomo contro, una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche, o forse l'ultima addirittura, quando c'era appunto a cavallo del passaggio tra la, si dice, Prima Repubblica e poi la Seconda, secondo me siamo ancora nella Prima, E quindi c'era un sommovimento politico, sociale e anche culturale. Lui ebbe a dire pubblicamente, e subito dopo ci furono polemiche in tutta Italia, che l'Ndrangheta dà il lavoro. E lui sottolineò che non era una provocazione, era una constatazione realistica. Fa un po' il paio, come scandalo, con la famosissima affermazione di qualche anno prima di Leonardo Sciascia a proposito del professionismo dell'antimafia. Anche lì polemica a non finire. Cioè, qui si tratta di intellettuali che non hanno avuto paura di dire quello che pensavano. Era ovvio che De André non l'era a favore della Draga. Però ecco, lui, come si dice, tirava un pugno in faccia alla società e naturalmente anche alle istituzioni politiche in particolare che avrebbero potuto rappresentarlo. Ma questa parentesi mi è venuta di farla proprio in merito a quella che potrebbe sembrare un'intrusione, ma non lo è stata. Tu mi dicevi gli ultimi, ma lui è stato il cantore degli ultimi. Ma lo ha fatto in maniera così dolce. Cioè, lui è riuscito, ma basta sentire anche quello che abbiamo sentito adesso, no? La storia di Marinella, la Bocca di Rosa, ma ce ne sono tantissime. Allora, tu vedi che lui descrive la realtà, diciamo, più cruda, quella che potrebbe anche far girare no? La testa di lato ai ben pensanti, ai perbenisti, e racconta, ecco perché poi piace.
E che qui il collegamento, male... e chiedo scusa, perché poi l'attualità è anche questa della radio.
Sì.
Il collegamento con Peppino Pastato che non ha girato la testa,
no,
gridando
infatti,
contro Badalamenti.
Infatti, ci vuole coraggio per farsi
questo. Ci vuole coraggio.
Altro che, specialmente quando si è avuto appunto dal punto di vista.
Come ha avuto coraggio De André in quel periodo storico, in quel contesto.
Ma, certo,
no?
ma lui era uno.
Era anche spiato, voglio dire, dai servizi segreti.
Allora, guarda, certo, De André. Tu fai bene a interrompere il filo del mio discorso, anche perché su Fabrizio De André visto che non abbiamo una serie di eventi, li dobbiamo sottolineare.
Io voglio far creare al radioascoltatore un po' le sensazioni
chiaro,
che poi.
Ma allora tu pensi che lui ha vissuto tutto il periodo della contestazione studentesca, operaia studentesca, eccetera, ma non è mai stato un sessantottino. Tra l'altro la suonatura era quella di un solitario. Lui stava bene con se stesso perché riusciva a pensare, e lo ha anche detto, io non sono un sessantottino, io sono un anarchico. Poi ha anche detto che era un ateo, ma ateo non lo era, forse diciamo la spiritualità maggiore nel campo proprio del cristianesimo, comunque della religiosità in senso generale, forse attraverso le sue canzoni stanno lì a testimoniarlo. Certo, le sue origini, le fonti da cui lui attingeva erano sempre anticonformistiche, cioè i Vangeli apocrifi e via scorrendo. Mi stai facendo parlare così e va bene, a Santa Cesare, come diciamo.
Però, i tempi sono quelli
bene,
perché
però va benissimo,
creiamo
va benissimo.
Anche la giusta attenzione
no,
da parte
ma,
di chi
ma va
ci
benissimo. No, questo per dirti che lui era apprezzatissimo dai contestatori del tempo del 61, nonostante che lui non fosse in prima fila. Ma perché? Mi riaggancio a quello che stavo dicendo prima. Perché lui è riuscito a cantare il male con quella sua voce così dolce. Così no, cioè hanno nobilizzato nel senso canoro e autoriale proprio i mali della società, e gli ultimi erano le prostitute, i drogati, i diversi. Guarda che c'è in una delle sue poesie c'è una sottolineatura incredibile. Cioè addirittura lui dice nella virtù io ci ho sempre visto qualcosa di poco merito. Cioè, mi spiego,
un paradosso.
Quando tu elogi e mitizzi una persona, un'istituzione, un evento, eccetera, c'è sempre qualcosa di retorico, c'è sempre qualcosa di, noi diciamo, politicamente corretto.
Esatto.
Cioè c'è sempre qualcosa che viene messa da parte. Non c'è tutto merito. Lui diceva che nella virtù non c'è tutto questo grande merito. Come anche in chi è colpevole non c'è tanta colpa. Ecco perché gli ultimi, lui, tutto sommato, dice vabbè, tu fai la prostituta, ma senza sta a fare sociologismo di quattro soldi, però... Perché lo fai? Perché ti piace? Sì, certo, Bocca di Rosa nella canzone diceva che lo faceva anche per piacere, però voglio dire...
Per passione.
per passione. Però ecco, c'è il discorso di una condizione sociale che certamente non è delle migliori.
Però tutti in stazione andavano a salutarla.
Sì, ma guarda che lui nella sua vita, mamma, qua stiamo parlando dell'artista. Qua stiamo parlando dell'artista, ma se cominciamo a parlare dell'uomo, tutti si girerebbero veramente dall'altra parte, perché se lui, come ha fatto Pasolini, a scrivere dei capolavori tipo Ragazzi di vita e Vita violenta, perché frequentava il sottoproletariato delle borgate romane, ci ha messo pure ci ha lasciato la pelle. Dice, vabbè, ma lui era uno che ci andava perché aveva la sua, diciamo, no, passione, come diceva prima. Sì, ma Fabrizio De André era un frequentatore di bordelli. Quegli angiporti di Genova li conosceva come le sue tasche. Si era anche innamorato di più di qualcuno di quelli. Le frequentava, le conosceva benissimo, perché conosceva la loro psiche, il loro mondo, tutti. Come anche
sì,
altri.
Ma se non frequenti, non puoi conoscere. Se non frequenti, non puoi conoscere. Quindi cioè, no, io non sto adesso giustificando il comportamento di Fabrizio De André, però. Alla base, se io voglio disquisire, voglio scrivere, voglio conoscere, cioè
mi devo documentare,
devo frequentare. Cioè, potrebbe sembrare una qualcosa che suona male per i ben pensanti, come dicevi prima tu, però in buona sostanza cioè, se io voglio scrivere, voglio conoscere, devo frequentare, quindi...
Infatti lui non soltanto ha valorizzato la lingua ligure, ma è andato anche all'interno, cioè scovando quello che era, diciamo, la drammaticità, quelli che erano gli eventi del momento, ovviamente accaduti in una certa parte d'Italia, ma che sono comuni a tutti, cioè sono quelle tematiche, sono tematiche, voglio dire, universali.
Sì, ma Giovanni, scusa, quando si dice letteratura e vita, e non è congiunzione, è proprio verbo. Cioè la letteratura è vita, è solo da lì che vedi veramente, appunto, se hai naturalmente le capacità artistiche e tiri fuori dando forma a questa cosa. Allora, e lui può essere la stessa cosa. Piero, la canzone d'autore è vita, è con l'accento.
Allora, vediamo un attimo, per scopriamo pian piano il programma dell'evento, l'11 gennaio, l'inaugurazione della mostra, fino alla serata conclusiva. Ecco, in pillole, chi mi illustra il programma, non nel dettaglio, ma in linea generale, diamo anche le date.
Va bene, senti, senza dimenticare però che tutto questo che stiamo dicendo ruota intorno a una mostra d'arte, perché sennò è una mostra d'arte, cioè, che ci dà la... Allora, intanto diciamo che giorno 11 ci sarà la presentazione e l'inaugurazione di questa mostra.
Sì.
Chi espone le sue opere?
D'arte? Mostra che rimarrà aperta dall'11
sì, rimarrà aperta fino al giorno 20. Cioè, intanto sarà allestita a piano terra di Palazzo Imperiale.
Fruibile da tutti, accessibile da tutti.
Sì, piano piano. Sul lato sinistro, dove c'è la Sala Leonardo, di fronte che ci sono quei due locali, e lì saranno allestite le opere. Sono quattro artisti, qui in ordine alfabetico. Uno è Vito Carriere, presenterà delle opere fotografiche, naturalmente, ecco, che fanno riferimento a tematiche di Andreani, altrimenti
non è che parliamo di paesaggi, voglio dire, la natura.
Poi qui sta sempre in ordine alfabetico, ma la volevo saltare per questioni di interesse, di conflitto di interesse, perché si tratta di mia figlia che presenta
Francesca Filomena.
Presenta 10-12 illustrazioni su un'unica opera che lei ha voluto illustrare, che è La guerra di Piero. Mentre Vito Carriere ha diverse, no? riferimenti.
Lei ha focalizzato l'attenzione.
Ha focalizzato soltanto su questo. Poi c'è qui il nostro presente, l'ideatore di tutte, che è...
Alessandro Martina.
Veramente Alessandro Martina. Sì, vero, tuo figlio. Figlio viene prima, l'abbiamo messo avanti. Giovane, vabbè. Alessandro è figlio, che è un vignettista, fumettista, eccetera, eccetera, che ha fatto anche delle opere grafiche su alcune tematiche. Per esempio, c'è Il Pescatore, uno dei tanti famose canzoni, eccetera, eccetera. E poi, per ultimo, però ti dice, non per ultimo per demerito, per un fatto di alfabeto. Allora, ultimo, ma. C'è Michele Martino con 10 quadri ad olio ogni quadro dedicato ad una canzone.
Benissimo, ci interrompiamo qui perché poi proseguiamo con gli eventi. Abbiamo iniziato con la mostra d'arte che verrà inaugurata l'11 gennaio. Scopriremo anche, perché Giovanni in passato ha detto, diamo fiducia ai giovani e diamo fiducia a Francesca Filomena e Alessandro Martina, sì, oltre a Vito Carriere e a Michele Martina. Linea alla regia, sì, per alcuni consigli pubblicitari.
Francamente, il punto sul territorio.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un buon caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre entro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere.
E Don Raffaele può essere considerato una delle canzoni più celebri di Fabrizio De André. E ovviamente un omaggio, o anzi il messaggio è quello della situazione carceraria e anche della situazione contro il potere della malavita sullo Stato. Ma si parla ancora oggi della situazione delle carceri in Italia. Piero Filomeno, l'ho interrotto mentre scorrevamo appunto il programma dettagliato degli eventi omaggio a Fabrizio De André a 20 anni della sua scomparsa. Saltiamo l'11 gennaio, l'inaugurazione della mostra, e ci tuffiamo subito il 12 gennaio perché c'è la presentazione di un libro.
Il libro è un parallelo che viene fatto da Libri Galiani, che è l'autore del libro, che sarà presente insieme col suo editore. E sarà tenuto nella biblioteca comunale. Impegno di Sincanto in Pasolini, De André, Gaber e Rino Gaetano. C'è un parallelismo con questi altri cantautori che è molto interessante. Pensate, ecco, noi poco fa mi è venuto distinto parlare di Pasolini, eccetera.
Poi, location biblioteca comunale, sì, ore 18, torno. 13 gennaio.
Il 13 gennaio ci sarà un teatro musicale, così è di fatto definito. Però si parla di De André del Mediterraneo, è un duo che è già stato qui durante i tre giorni della festa patronale, Andrea Martina, che non ha niente a che spartire con il nostro...
Non è parente.
Parente, eccetera, ma è un giovane di 28 anni, Vigilino San Marco, che insieme a un suo amico, maestro di musica, Giuseppe Fiorante, stanno portando in Italia... in lungo e in largo, non solo in Puglia, uno spettacolo teatrale impostato sul contenuto della tesi di laurea che Andrea Martina ha rielaborato.
Benissimo. Società Operaia e la location. Ti interrompo per andare avanti. 14 gennaio.
Il 14 gennaio ci sarà finalmente, diciamo, un'analisi dei contenuti, ma soprattutto delle forme espressive da parte di Vincenzo.
Cioè andremo ad esaminare un po' l'artista.
Eh sì, perché bisogna passare in rassegna i quattro stili degli artisti in mostra.
Benissimo.
Che sono quelli della fotografia, quello della grafica, diciamo,
illustrazione
e poi anche quello dei quadri, la pittura più tradizionale,
sì,
o diciamo più antica rispetto a queste forme che sono venute dopo.
Il 15 gennaio invece 15 un incontro gennaio, molto interessante con gli studenti.
C'è il coinvolgimento del liceo classico, che due docenti del liceo classico, insieme a un gruppo di alunne che hanno scelto una serie di canzoni da parte di, leggeranno e commenteranno. I colleghi sono Italo Pellegrino e Gabriella Solazzo.
Il 16 finalmente ascolteremo qualche brano, qualche musica di De André.
Beh sì, qui al liceo scientifico di Francavilla. Cioè, scientifico di Francavilla, il preside ha fatto sapere che c'è un gruppo di giovani, una sorta di cover, diciamo, ecco, che interessata alla cosa metteranno in piedi questo spettacolo. Però in quella circostanza sarà presente anche il presidente nazionale dell'associazione
Sergio Capitoli, che è il presidente nazionale della società operaia di Mutuo Soccorso. Il 17 gennaio, anche qui dopo la musica, poi c'è l'analisi anche dei testi, conoscere di più il personaggio, argomentare sui testi, sulle canzoni di Fabrizio De André. E c'è la conferenza a cura di Pietro Filomeno, l'annuncio io, presso la scuola musicale comunale città di Francavilla Fontana, diretta dal maestro Antonio Curto. E qui c'è anche in cammino un percorso, c'è la possibilità di intitolare, se non sbaglio, una sala, non so, la stessa scuola, una delle
l'auditorium,
sale, l'auditorium addirittura al cantatore De André.
Sì, ci sono soltanto diciamo tempi tecnici da rispettare, per il resto la volontà da parte dell'amministrazione è stata espressa.
Il percorso è stato avviato, possiamo annunciare.
Il percorso è stato avviato. Quella sera però bisogna sottolineare un fatto, perché qui nella sintesi del programma
non possiamo
Un fatto, perché il maestro Antonio Curto metterà con i suoi colleghi insieme un trio di canzone, e poi naturalmente io mi limiterò a entrare nel contenuto, ma soprattutto di quelle canzoni, però un po' anche prendendo spunto da quelle, in generale sulla poetica cioè sui testi, su quello che apparentemente sembra metricamente dal punto di vista della poesia poco rispettata, invece quello di Fabrizio De André era una cura assillante per se stesso e costante proprio su ogni singola parola.
Il 18 gennaio si parla degli emarginati, degli ultimi.
Sì, presso l'Università della Terza Età, presente il vice questore vicario
Raffaele D'Agostino
della questura di Brindisi, sì, insieme a Carmelo Ciraci, lo psicologo Carmelo Ciraci, faranno quel solito discorso.
Ecco, Carmelo Cilci è anche presidente dell'Università
della Terza Età. E quindi faranno praticamente.
Mi fa piacere che c'è questa sinergia tra associazioni, tra enti vari all'interno di questa iniziativa. Infatti, perché abbiamo visto la società operaia e quella, diciamo.
Non è casuale la cosa. L'idea nasce proprio.
Cioè, le scuole coinvolte, le associazioni del territorio, proprio, gli artisti.
L'idea che è stata partorita all'interno del nostro sodalizio in collaborazione con Pietro, con Michele e con tutti i miei collaboratori, il segretario, il vicepresidente.
Non è una cosa chiusa che
viene. No, assolutamente. È stato proprio quello di allargare questa manifestazione a tutte le altre, alle scolaresche e alle associazioni che hanno dato il loro assenso, proprio per cercare di coinvolgere quanto più è possibile.
E qui avete anche il patrocinio del comune e anche della fondazione.
Infatti mi ha anticipato. Volevo dire, proprio per questo noi abbiamo chiesto e ottenuto il patrocinio della Fondazione De André. In buona sostanza, questo programma che noi stiamo spulciando questa sera,
stiamo anticipando questa sera,
chiunque, collegandosi al sito www.fabriziodeandre.it, può trovare nel sito della Fondazione De André il nostro programma inserito, quindi è un qualcosa che ha una cassa di risonanza a livello nazionale.
Allora, Filomeno, scusa che ho interrotto, al 19 gennaio c'è la presentazione di un altro libro.
Guarda, è l'ultimo evento prima della conclusione, della serata conclusiva, che avrà il giorno dopo. Questo è interessante da quale punto di vista? Dal punto di vista De André uomo, De André genitore, padre, perché il libro è la versione di Cristiano, scritto da Giuseppe Cristaldi, e l'ha scritto insieme con colloquiando continuamente con Cristiano, con De André, il figlio. Poi non dimentichiamo che Fabrizio De André aveva anche un altro nome, che era proprio Cristiano.
Era proprio Cristiano, esatto.
Allora, e allora da lì si vedrà quello che è stato il rapporto con il padre, le influenze, forse più di qualcuno dice più negative che positive, ma comunque ecco, l'artista è l'artista. E qui Cristiano purtroppo, come tanti altri figli d'arte, è schiacciato dall'enorme personalità del padre. Ma questo è un dato di fatto. Non si può fare più di tanto.
La location, biblioteca comunale.
Sì,
la location scelta è la biblioteca comunale.
Infatti qui facciamo, mi pare, tirate le somme, credo, 3 incontri presso la biblioteca comunale.
Benissimo. Poi c'è la serata conclusiva.
Sì, c'è anche un fatto a proposito, tu me lo stavo ricordando, perché poi ci dobbiamo scusare se parlando in questo modo ci siamo dimenticati di citare qualcuno qua. La biblioteca non è soltanto una location, perché la bibliotecaria...
Io volgarmente ho detto location.
Sì, lo so, se non usi un anglicismo sembra di essere... Stavo dicendo provinciale, proprio provinciale fanno così. Vabbè, comunque, la biblioteca comunale partecipa anche, non soltanto accoglie, no? Nei suoi locali la presentazione di questi libri, partecipa con l'allestimento di uno scaffale interamente dedicato alle opere di e su Fabrizio De André. Quando si dice opere, però bisogna sottolineare opere librarie, non long play, dischi, cose, cioè no, per essere sinceri. Sì. Queste opere la bibliotecaria le ha messe insieme, sia prelevandole da quelle che sono già presenti nella biblioteca comunale e poi il resto dallo cosiddetto prestito interbibliotecario. Per finire, non sono lì soltanto a fare bella mostra di sé, ma sono a disposizione di qualsiasi cittadino che vuole
andare a consultare,
ma anche in prestito, secondo le regole del prestito liberale.
Benissimo. Allora, abbiamo dato lettura del programma omaggio a Fabrizio De André, ma c'è chi poi quei posti li ha frequentati. Abbiamo parlato di De André. Abbiamo parlato anche delle sue qualche sua canzone celebre, dei suoi testi, ma il nostro artista francavillese Michele Martina è andato, si è recato, perché da 13 anni questo sogno di rendere questo omaggio ad un grande cantautore italiano, è andato a visitare, anzi ha respirato gli stessi luoghi, tant'è che poi ha voluto calare 2 delle 10 opere in esposizione nella mostra che verrà inaugurata l'11 gennaio, l'ha voluto calare anche nella nostra realtà, uno scorcio di Francavilla del centro storico e uno scorcio del nostro bel mare. Non ce ne vogliono i liguri, insomma. Se ci ascoltano li salutiamo. Prego.
Ok, sì, effettivamente a me piaceva proprio respirare, è piaciuto respirare proprio le vie, la zona e i luoghi
è che andato in via del campo
che hanno ispirato Fabrizio De André. Poi volevo riferire appunto che è vero, Fabrizio De André frequentava prostitute, gli ultimi, gli emarginati, eccetera, ma proprio da lì lui traeva ispirazione. Non dimentichiamo insomma che tuttora adesso cioè quando sono stato io in via del campo, sì, almeno 5-6 volte, ho trovato sempre la stessa realtà che Fabrizio De André incontrava quando si recava, quindi prostitute agli angoli, gente sdraiata, tossicodipendenti, che insomma le stesse cose che ha visto Fabrizio De André. Dopodiché, sì, io in due miei dipinti praticamente ho voluto dipingere il nostro mare. Il nostro mare è uno scorcio di Francavilla che poi i radioascoltatori e i visitatori che verranno a visitare la mostra a loro scoprire di che mare, di che scorcio di Francavilla si tratta.
Allora, Piero Filomeno, tornando per un attimo a De André, anche perché poi la sua vita è stata anche costellata sì, di momenti felici, ma anche di momenti bui, tristi, come il rapimento.
Sì.
No? nel 1979 e proprio l'anno del sequestro termina la sorveglianza dei servizi segreti ai danni di De André.
È
un altro capitolo.
Sì, quello è un capitolo, vedi, quello è anche un capitolo di esperienza di vita vissuta. Perché quando lui dice che non andrà anche da dare lavoro, aveva vissuto quella situazione, perché il riscatto che fu pagato e fu molto salato serviva per cosiddetti, diciamo, ultimi della scala sociale, ultimi, perché senza giustificare naturalmente
delle cose.
Cioè lui non è che aveva subito la sindrome di Stoccolma, come si dice, perché le aveva frequentate e conosciute in questa forma, diciamo, barbara sostanzialmente, o barbaricina, visto che tutto avvenne in Sardegna. Ma lui ha tratto anche da quell'esperienza brutta
ispirazione,
perché da lì ci fu una svolta nella sua produzione artistica. Molto, 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 molto producente. Io non voglio addentrare, che sennò
non ci addentriamo, perché poi lo farà sicuramente nella tua conferenza.
Ma comunque quella fu un'altra vicenda esistenziale che lui, con la sua grande capacità, la riuscì a tradurre in creatività.
Ecco, Filomeno, quello che poi mi ha colpito, perché leggendo un po' prima di iniziare il programma, nella biografia dice: nella bara furono messi un pacchetto di sigarette, una sciarpa del Genoa, che era la sua squadra del cuore, alcuni biglietti, un naso da clown e un drappo blu. Il naso da clown.
E qui mi prende quasi alla di sprovvista, perché Michele ha fatto cenno, evidentemente lui
sa qualcosa di più.
No, vabbè, Francesco.
Velocemente, perché poi
no. Quindi
c'è il naso da clown, no?
Sì. Ovviamente c'erano anche tante altre cose, perché, ripeto, quando io mi recai in Via del Campo non potevo non andare nel negozio di Gianni Tassio, dove praticamente è stato quello che pubblicizzava le canzoni di André. Benissimo. E di fatto ho avuto il piacere di prendere la chitarra in mano di Fabrizio De André e suonare, perché anche io strimpello un po' la chitarra, ma sono rimasto sempre a strimpellare, punto. E quindi ho chiesto tante informazioni sulla moglie di Gianni Tassio, perché Gianni Tassio in sostanza venne a mancare subito dopo Fabrizio De André. Sì. Subito dopo mi recai sulla tomba di Fabrizio De André, effettivamente posso confermare che c'era un drappo della squadra di calcio del Genoa. Chiaramente portai un giglio sulla sua tomba, una tomba semplice, come ha cercato di essere lui, raccontando solo praticamente quelle testimonianze che lui
possiamo
ha
dire
vissuto.
Clown il sorriso,
esatto, il sorriso. Esattamente, insomma, grande. C'è un pellegrinaggio su quella tomba, questo lo posso confermare, perché quando sono andato io ho fatto la fila per poter mettere un giglio. Non a caso, ricordiamoci, la canzone La città vecchia parla proprio di gigli. Se non sono gigli, sono pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Grazie a Michele Martina, grazie a Piero Filomeno e grazie anche al presidente della società operaia Rocco Franciosa. Vi ricordo soltanto che l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, della Fondazione Fabrizio De André e dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Siamo in chiusura velocissimamente, non so se devo...
Volevo soltanto fare un appello ai radioascoltatori, in particolare ai giovani.
Di partecipare.
Partecipate, perché è importante. È importante conoscere queste tematiche. Un'ultima cosa, io ringrazio tutti gli sponsor che hanno voluto
E gli sponsor sono importanti. Grazie, come sono importanti anche per la nostra radio. Certo, linea alla regia per altri consigli pubblicitari da Gianni Canneri. L'appuntamento a mercoledì prossimo.
Francamente, il punto sul territorio.